un po' di silenzio, così si sente, eh? Silenzio.
Alquanto interessante.
Ah? Ci voleva un campanello.
Sì, ma ora si hanno. Con attenzione.
Pa, 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 pa.
Allora, accomodate, tanto siete voi a parlare. Un po' d'attenzione, eh. Ora Luzzi introdurrà Puliti. Ossia, non so, credo sia così.
È così, non lo so.
Stiamo seduti?
Sì. A sedere, a sedere.
Siamo in
tutto. A
sedere. A sedere. Buon silenzio, eh?
Ma intanto ringrazio i presenti di questo interessamento per la mostra di Puliti, che in qualche modo così coinvolge anche me. Dirò a questo proposito che generalmente uno scrittore, specialmente uno scrittore diversi, si trova sempre molto imbarazzato quando davanti a sé compaiono delle figure create da altri che in qualche modo immobilizzano delle immagini che per lui sono sempre state così come delle ipotesi, delle probabilità, e comunque sempre cangevoli, sempre mutevoli nella mente. Vederle fissate una volta per tutte, assumere dei contorni non più modificabili, assumere anche delle dimensioni corporee, evidentemente è sempre uno shock molto, molto conturbante. Io così non è che abbia una lunga esperienza di questo fatto, però è accaduto, insomma, no? E anche delle cose molto pregevoli, insomma, sono state fatte così su suggerimenti o indicazioni vaghe prese da miei testi. E insomma ho sempre provato questa specie di spaesamento, per lo se non altro, vero? Di trovarmi davanti a qualcosa che così era quel che era, no? Aveva delle connotati inalterabili, mentre queste immagini in me, vero, continuavano a vivere allo stato fluido, diciamo. Beh, dirò che per la prima volta, insomma, vero, e in un modo veramente sorprendente, questo non è accaduto quando mi sono trovato davanti alle creazioni di Puliti. Io non conoscevo poco Puliti, conoscevo più che altro così per qualche quadro visto all'Indiano a Firenze, qualche vaga così indicazione critica che insomma mi era riuscito di ricordare di qualche mostra, in seguito a qualche mostra fatta, eccetera. E quando un'amica comune mi informò che Puliti stava lavorando a una serie di dipinti che prendevano la mossa, però comunque avevano avuto una specie di primitivo eccitamento da testi miei, e specialmente dall'ultimo mio libro Fondamenti Visivi, rimasi molto sorpreso e non sapevo bene come un tipo di poesia come quella che costituisce l'essenza di questo volume su Fondamenti Invisibili potesse in qualche modo dare adito a altre figurazioni, no? Ho trovato molto ero molto sorpreso di tutto questo e avevo anche dei dubbi, dico la verità, insomma, no? Un po' perché se la poesia è sempre naturalmente intraducibile in altro linguaggio, no? È evidente questo. Questa in particolare mi sembrava intraducibilissima, perché più che l'immagine in questi poemi che compongono questo libro, ci direi c'è semmai la dinamica delle immagini, la metamorfosi interna delle immagini, la trasformazione continua, perché sono delle poesie, diciamo, che sono come delle, come dire, pensieri lasciati accadere, lasciati maturare, trasformarsi, variare, no? E dentro questi pensieri c'è naturalmente tutto un sistema di metafore, come c'è in ogni cosa che è stata pensata abbastanza a lungo, e anche le immagini sono semmai delle risultanze di questi rapporti metaforici, che sono però mobili, sono cangianti, sono metamorfici, direi, insomma, no? Come se vogliamo dare dei caratteri connotati. Quindi pensare a un artista che si dedicava a questo lavoro, che naturalmente non voleva essere un'illustrazione, questo l'ho capito subito, era un'esperienza sua, personale, di Puliti, il quale riprendeva sulla suggestione di questo incontro un suo cammino, ovvero che aveva dei precedenti molto precisi. Tuttavia, pensare questo, che una esperienza d'arte altra, insomma, dalla poesia, potesse prendere l'avvio da questo, mi sembrava molto, molto strano. E devo dire, quando sono venuto qua a vederli, la primavera scorsa, insomma, non so se erano ancora tutti, comunque c'era. Ecco, io rimasi molto, molto colpito. Rimasi colpito perché? È perché prima di tutto mi pareva che Puliti avesse non cercato una somatizzazione, vorrei dire, no? Del testo, che sarebbe stato per me abbastanza scioccante, come ho detto qui, ma piuttosto aveva tentato di, e era riuscito per me magnificamente, no? Di assumere in proprio, direi, non tanto il mio pensiero, no? Ma direi il germe, no? Da cui questo pensiero, del resto il poema, dico questa parola che può essere così, una parola imbarazzante, pensiero, ma in resto il primo di questi poemi si chiama appunto il pensiero fluttuante della felicità, quindi c'è anche questa localizzazione mentale, vorrei dire, no? Di una serie di emozioni. Lui mi sembrava proprio, e vidi subito che lui non aveva preso le cose dal risultato, ma semmai dall'origine, cercando, insomma, di prendere, di assumere, di ritrovare il germe, vero? E questo germe naturalmente ha lavorato in maniera autonoma, vero? Può darsi ci sia del parallelismo, ci sarà, ma tutto sommato, dico, a me, io la guardo come una cosa, vero? Come una cosa che è a nascita e morte, dico morte per dire semplicemente conclusione, evidentemente, in se stessa. Dunque, prima di tutto questo, direi, questa specie di intensità, direi, di concentrazione, no? Che Puliti ha saputo dare a questo germe di riflessione, di pensiero, su cui è organizzato un po' tutto il poema. E poi, ecco, una cosa molto sorprendente per me è che ho detto ci sono qui dei continui mutamenti, delle metamorfosi, immagini e figure che si presentano in una luce e poi scompaiono, ricompaiono in un'altra, no? È una specie di rappresentazione prismatica, no? di un rapporto, direi, di reciprocità fra due persone, fra due intelligenze e due sensibilità, due cuori, se vogliamo dire, no? Quello che costituisce appunto un'illusione fortissima di felicità vissuta. Dunque, a questa metamorfa, a questi cambiamenti, mi sembra, è vero, che Puliti abbia dato un ritmo, insomma, no? E anzi abbia aiutato me stesso a scoprirlo proprio, no? Io vedendo queste cose ho visto che c'era una cadenza ritmica, vero? Che si traduce anche in spazi alterni, spazi che si dispongono variamente, si organizzano, si disciolgono, vero? E poi si aggregano di nuovo. E questo è per esempio qualcosa che esiste nella, così proprio nella successione delle cose di Puliti, e di cui io francamente all'interno del mio testo non m'ero accorto, me l'ha fatto vedere come una possibilità anche mia, insomma, no? Poi Puliti mi ha detto, dice, ma forse lei, dice, ha anche fatto, anche di, sa anche disegnare, ecco,
no?
Qui c'è Piero Santi, che quindi dico, io sto zitto perché insomma, no, così vedo il sorriso sardonico di Piero Santi. Però effettivamente la passione per il disegno è sempre avuta, dico. Comunque dico, il saper disegnare, diciamo, effettivamente non significa granché, dico, per il disegno che ci può essere dentro un testo poetico. Ecco, questo mi pare che appunto abbia dato luogo a qualcosa che di riflesso illumina anche me, che se posso essere almeno esteriormente considerato quello che ha promosso la cosa. E viceversa, dico, io stesso ricevo luce, devo dire, e illuminazione da un modo di spartire, no? Lo spazio e il tempo che mi ha fatto vedere Puliti. Un'altra cosa dirò molto curiosa, la figuratività, direi, relativa di questo testo, di questo primo poemetto che si chiama, che è quello a cui appunto si è rifatto il Puliti, è urbino, è l'ambiente, è la luce soprattutto. Io credevo soprattutto la luce di Urbino, il paesaggio urbinate, quella specie di intensità magica che ha la luce in certe stagioni, fra quelle forme, vero, architettoniche, ma anche fra quei materiali, no? I cotti, i marmi, eccetera. Ecco, e credo che Puliti non sapesse affatto che si trattava di Urbino quando. Però non solo mi pare che ci sia, però proprio quel rapporto che prendono le cose in quella luce, in quella stagione estiva, perché la luce di Urbino è veramente meravigliosa in piena estate, proprio nel solleone. Dico, ma anche mi ha fatto vedere perché Urbino, perché Urbino? Perché anche per me questa città, questo spazio era diventato così. Non dico ossessivo, ma in fondo polarizzante in modo costante, perché io poi vedendo le sue cose ho visto che i rapporti colore, anche colore e bianco, bianco-nero, colore e bianco, e soprattutto la ritmica spaziale, no, eccetera, richiamano a Pier della Francesca. E io non ci avevo pensato, però effettivamente Urbino, il cuore di Urbino è Pier della Francesca, e sono due cose che oggi sono chissà dove, no? Trafugate, eccetera, ma che sono dentro il palazzo e sono certamente alla radice dell'emozione che mi ha sempre dato Urbino. Sì, Urbino come corpo vivente, eccetera, ma soprattutto per questa gemma, per queste due gemme, no? Che aveva dentro di sé e che effettivamente come delle pietre preziose ancora non svelate, no? Continuavano a lavorare dentro di me, però quando vedevo la città, cioè la magia di Urbino mi veniva probabilmente dalla inconsapevole ricordo e pensiero, vero, della presenza dentro il cuore di Urbino di Pier della Francesca. E mi direi che se c'è un richiamo, però richiamo proprio così come lezione alta, vero, e remota in queste cose, è Pier della Francesca. E quindi mi sono riscoperto un po' anche di mio Pier della Francesca attraverso questa opera esplicitativa, è autonoma, tendo sempre a sottolineare di Puliti. Perciò devo dire che se c'è un caso in cui due cose possono prendere luce reciprocamente senza dipendere veramente l'una dall'altra, ma forse avendo avuto un germe comune, no? Un germe molto sotterraneo in comune, e che hanno dato luogo a aspetti molto diversi, ma che si illuminano a vicenda e che hanno aiutato soprattutto, direi, me a capire la struttura interna di un mio lavoro, come spero che sia successo a Puliti di ricevere da certi così, da certe piccole architetture verbali, no? una sua esigenza di strutturazione spaziale. Ecco, questo è uno dei casi in cui veramente, appunto, non c'è rapporto di subordinazione in nessun caso. Comunque io sono molto contento di essere stato, sia pure molto indirettamente, eccetera, motivo di questa cosa, di questa serie di quadri, che credo contino molto anche nella storia di Puliti, che avranno poi un'evoluzione, un seguito, e che io non ho altro da dire, insomma, se poi qualcuno vuole fare qualche domanda più precisa la farà, ma io vorrei lasciare la parola a Puliti.
Dunque, leggendo questo libro di Luzzi, rimasi colpito della luce che queste sue visioni emanavano, le sue figure, i suoi ambienti, e naturalmente leggendo entravo dentro a queste cose, cioè cercavo di penetrarle, e mi succedeva qualche cosa che mai prima d'allora mi era successo leggendo altri poeti, cioè io vedevo ciò che leggevo, lo vedevo, direi, quasi chiaramente. Quando Luzzi dice che Puliti non conosceva, non sapeva che la città perno del primo poema di Luzzi era Urbino, beh, io questo devo dire che tutto torna ad onore del poeta, il quale è stato così chiaro nell'esprimersi che io non ho fatto altro che ripetere sulla tela le emozioni che ho provato. Anzi, a questo punto vorrei anche un po' sbadare il mito del Luzzi ermetico, del Luzzi difficile, del Luzzi quasi incomprensibile. No, io direi semmai che leggendo per la prima volta la poesia di Luzzi si ha un certo impatto, perché Luzzi ha un suo modo di narrare in poesia che è abbastanza originale, e poi anche perché Luzzi è così eclettico nelle sue visioni, fa dei riferimenti in certi particolari, per esempio, e poi approfondendo ci si accorge che questi riferimenti vanno oltre al detto, a ciò che è scritto. E vorrei, appunto, a proposito di questo che sto dicendo, vorrei dire che per esempio una delle parti, degli stralci del poema Il pensiero fluttuante della felicità che mi ha colpito è per esempio là dove Luzzi dice: non ti fermare sulla soglia, niente di degno posso darti in cambio, entra, prendi possesso della casa, nei muri, nelle fondamenta. Ora, questo potrebbe essere, sì, a prima vista un inno alla bontà umana, potrebbe essere così un inno all'ospitalità.
Scusa, ma
ecco, ora mi riferisco a questo quadro, ad esempio, e appunto dicevo che Luzzi su questa poesia, che può essere appunto un atto di bontà, se la si analizza, ci si accorge che questa stralcio di poesia è un atto d'amore, proprio un contatto sessuale. E ripeto, non ti fermare sulla soglia, niente di degno posso darti in cambio. Entra, prendi possesso della casa, nei muri, nelle fondamenta, cioè io sono qui, prendimi, sono per te. Ora, è chiaro che la poesia di Luzzi è anche, direi, e soprattutto una poesia d'amore. È una poesia molto vasta che insegna, che è viva, che è presente, direi, forse fra i poeti della generazione di Luzzi. Io parlo a titolo personale, Luzzi è il poeta che io amo di più. Perché? Perché in Luzzi c'è una visione che ora è cara a certi artisti, pittori, scultori e naturalmente poeti, e che è così questo vedere tra realtà e simbolismo, se si vuol dare così una impronta alla visione. Beh, dicevo che Luzzi ha tutta questa spiritualità interiore, la dà ai suoi personaggi, ai suoi ambienti. Ecco perché io ho rimesso nei miei quadri questo, cioè ho voluto questo bianco, non tanto perché sì, il bianco così perché si vede che sia, ma no, perché c'è questa luminosità nella poesia di Luzzi. Ed è una luminosità, a mio parere, che è interiore, che sprigiona così dai suoi personaggi. E vorrei riferirmi a un altro stralcio di poesia che mi sembra importante, cioè l'incontro che Luzzi ha con la sua donna ideale. Dunque, di solito il poeta, quando descrive la donna ideale, si ferma nei particolari, la fa vedere, la fa sentire così come una donna stupenda, bella, dai lineamenti perfetti, forse bionda, forse mora, eccetera. Luzzi, a me sembra che nella poesia che ora vi dirò così abbia questa impennata di originalità che via via il lettore scopre, e mi riferisco appunto alla visione dove il poeta incontra in una piazza la donna amata, la donna ideale. E dice, mi sembra, lei che è come il mutamento dell'anima e non ha quasi un volto, proprio mi fissa dalla sfera di sole che la cela. Cioè Luzzi non gli interessa di dimostrare la donna così superficialmente, ma gli interessa il lato più vero, cioè l'intimo, e la dà al lettore così, come a chiamarlo, a coinvolgerlo, cioè dà un quasi volto che io ho visto così, e sembra che dica al lettore: guarda, io ti dono questo embrione di volto, tu plasmalo come vuoi, come puoi fare una donna a tuo uso e consumo, così visto nel lato così poetico, puoi farne una donna stupenda o puoi farne anche una figura dilaniata dei tempi moderni, una figura 1970 come usa definirla Piero Santi quando parla delle figure oggi, cioè quelle figure che hanno i grumi viperini interiori. Cioè Luzzi è aperto a queste visioni. La poesia di Luzzi è, direi, proprio ha quel carattere di poesia che non ha tempo. È una poesia che non vuole fermarsi al tempo nostro. Infatti non ci sono mai riferimenti precisi nella poesia di Luzzi, anche se si capiscono e si vedono. Posso fare, io devo ogni tanto dire, posso fare riferimento per esempio a I Vogatori, alla prima uscita nel fiume freddo, già vibrante di primavera, stracciano finestra su finestra, muro su muro, la città riflessa. Ecco. Questo è chiaro che per i fiorentini la città riflessa è l'Arno, eh? Per il romano è il Tevere, per il parigino è naturalmente la Senna. Voglio dire, c'è un riferimento alla città, al paese, se si vuole, del lettore, no? Cioè, però non è mai chiarita la città che ha ispirato Luzzi, anche se io involontariamente, perché naturalmente mi ero proposto di fare questa, di tirare fuori questa mostra da lì, ho così individuato involontariamente, anche in quella cosa mi disse lei, la cittadina di Urbino. Dunque Luzzi, la poesia di Luzzi è una poesia, dicevo, che non ha tempo, perciò si può dire, a mio avviso, che è una poesia che ha il marchio della poesia perenne. Io non so più cosa, cioè ci sarebbe da parlare molto, ma insomma, comunque, grosso modo, illustrando Luzzi, io ho parlato delle mie cose. Cioè io mi sono riferito a Luzzi perché torna male, non si sa parlare delle proprie opere. Ho parlato di Luzzi con l'intento di parlare di me. Io intimamente credevo di parlare di me, ho creduto di parlare di me. Se c'è qualcuno che vuol fare delle domande, noi siamo qui per poter rispondere.
Ciao.